Avevo tanti brani che ho letto in questo periodo, sempre in questo libro dell'Esodo. Ho voluto prendere questo riferimento in particolare meditando sul verso 7 che dice: in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà. Neppure un cane abbaierà, perché quella notte per l'Egitto fu una notte di grandi lamenti. Dice altrove che non c'era una casa dove non c'era un morto, perché tutti i primogeniti d'Egitto morirono. Ma dice qui: tra i figli di Israele neppure un cane abbaierà, ovvero c'era pace, c'era serenità, c'era tranquillità, e il Signore precisa dicendo: affinché conosciate la distinzione che il Signore fa fra l'Egitto e Israele, ovvero fra coloro che appartengono a Dio e coloro che non appartengono a Dio. Questa mattina guarderemo non a un passaggio in particolare, che Dio mi aiuti a essere breve, ma guarderemo a tutte le piaghe che Dio mandò sull'Egitto. Il titolo di questa meditazione è molto semplice ed è così, si chiama Goshen, Dio si prende cura dei suoi. Avete mai sentito questa parola Goshen? Goshen era una regione dell'Egitto, e questa Goshen stamattina ci parla dell'isola di grazia che Dio costruisce per i suoi figli. In mezzo alle difficoltà Dio si prende cura dei suoi e fa la differenza fra chi appartiene a Lui e chi non appartiene a Lui. Brevemente, cosa sta succedendo? Giacobbe, come sappiamo, viveva con i suoi figli in Canaan in una condizione di carestia, secondo quello che era stato il sogno del faraone interpretato da Giuseppe. E Dio provvede in Egitto tramite Giuseppe, che sappiamo essere la figura di Cristo. Giuseppe sceglie per loro un territorio particolare, sceglie per la sua famiglia la regione di Goshen, che si trova, se prendete le cartine bibliche, si trova proprio nel delta del Nilo, ovvero la regione, il territorio più fertile dell'Egitto, lì dove il fiume poi sfociava aprendosi nel mare, irrigando ampiamente tutto il territorio. Giuseppe, sapendo che la sua famiglia doveva arrivare in Egitto, sceglie per loro Goshen, nel delta del Nilo, una pianura fertile. Questa pianura era lontana dal centro dell'Egitto, e in questo modo Giacobbe con i suoi figli, che di mestiere erano allevatori, e gli egiziani, gli allevatori, non li potevano vedere. Allora Giuseppe, sapendo questo, scelse un posto abbastanza lontano dal centro dell'Egitto, in modo che la sua famiglia poteva continuare a vivere come dei pastori. Provvede il territorio migliore per la sua famiglia. Voglio dire a me stesso, che Gesù ha provveduto per noi su questa terra e poi nel cielo il territorio migliore in cui possiamo vivere. Come fai a gioire nelle difficoltà? Perché mi rendo conto che anche se sono nella prova, Dio ha preparato per me il territorio migliore. C'è una differenza fra chi gioisce nella prova e chi si dispera nella prova, e la differenza è il territorio in cui ti trovi. Se è dove ti ha posto Gesù, nella prova tu gioirai. Se sei al di fuori del territorio in cui Gesù ti ha posto, nella prova, nella difficoltà, tu soccomberai, come fu per gli egiziani. Vivendo in questo territorio, Giacobbe con i suoi figli non doveva conformarsi all'Egitto, era un territorio particolare. Vi leggerò i versi che parlano di questo nella Genesi. Dice così: Giuseppe fa una promessa a suo padre, dice: tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E in Genesi 46 Giacobbe, che comincia a muoversi, ma ha paura di andare in Egitto, in questa terra sconosciuta, nonostante ci sia suo figlio Giuseppe, Giacobbe ha paura, è timoroso, e Dio conferma il sogno, la visione, il desiderio di Giuseppe. Dio conferma, Dio promette benedizioni a Giacobbe, Dio accompagna Giacobbe, Dio annuncia la sua volontà con questi versi che trovate in Genesi 46. Israele, ovvero Giacobbe, partì con tutto quello che aveva e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al Dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele, che è il nome di Giacobbe dopo che ha incontrato l'angelo, in visioni notturne, e disse: quando ti sposti per andare incontro alla volontà di Dio, come diceva il fratello, Quando agisci, parli, pensi, secondo quello che è il desiderio del tuo Giuseppe, che è Cristo Gesù il Signore, ben presto verrà il dubbio, ma nel dubbio, se tu costruisci un altare come fece Giacobbe, Dio ti parlerà e Dio confermerà. E Dio disse: Giacobbe, Giacobbe, ed egli rispose: eccomi. Dio disse: io sono Dio, virgola. E già questo poteva rassicurare Giacobbe. Colui che ti parla stamattina è il Signore, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Quando hai paura, costruisci un altare al Signore e aspettati che Egli ti parli. Oh, paura, Signore, non so che ne sarà di me, cosa sarà della mia vita, delle mie circostanze. Mi sto agendo, mi sto muovendo in un territorio sconosciuto, sto andando in un popolo straniero che non ti conosce. Ho timore, Signore, ma Giacobbe costruì un altare e lì il Signore confermò la sua parola. Là ti farò diventare una grande nazione. Dio promette una benedizione, ma soprattutto la cosa più bella, Dio promette la sua compagnia. Dice: io scenderò con te in Egitto. Non sei solo. Non siamo soli. Quando ci dirigiamo verso la terra che Gesù ha preparato per noi, abbiamo la sua compagnia. Io scenderò con te. Io sono con voi. Non l'ha detto forse Gesù? Tutti i giorni della vostra vita? E poi gli fa una promessa: te ne farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi, ovvero nessuno vi potrà separare. Sarai in perfetta comunione con Giuseppe fino alla fine dei tuoi giorni. Io voglio dire: Signore, dirigimi verso quella parte di questa terra dove io sarò per sempre in comunione con Gesù, finché lui non mi chiuderà gli occhi e saremo per sempre nel cielo. E dov'era questo luogo? Era Goshen. In Genesi 46:28 Giuseppe li guida verso Goshen, il luogo della provvidenza. Questa mattina lasciati guidare da Gesù nel luogo della provvidenza. Giacobbe mandò davanti a sé Giuda verso Giuseppe, Giuda era un altro fratello di Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen, e giunsero nella terra di Goshen. E una volta che sono lì, Giuseppe li abbandona? Una volta che tu ti muovi nella volontà del Signore, anche controcorrente, anche sfidando le tue paure, ma aggrappandoti alla parola e alla promessa del Signore, Giuseppe mantiene la sua promessa. Infatti dice così al 47:11: Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese in Egitto, virgola, nella parte migliore del paese. Gesù ha scelto per noi le cose migliori. E non soltanto ce le ha promesse, egli ce le sta facendo gustare nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. E così dice al verso 27: le benedizioni che Dio aveva promesso a Giacobbe arrivano. Dice così: così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen, che nessuno, magari qualcuno non aveva mai sentito prima, ma ti assicuro che quando uscirai da questa porta dimenticherai il tuo nome, ma ti ricorderai Goshen. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen, ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. La Bibbia dice che Giacobbe andò in Egitto ed erano 70 persone. Dopo 430 anni, quando arrivano a quel punto di cui parlava il fratello, quando il Mar Rosso si apre, passano oltre 600.000 uomini, senza contare i bambini, e tutti gli armenti. Qualcuno ha stimato circa 2 milioni di persone. Il Signore ha grandemente benedetto Giacobbe e ha mantenuto la sua promessa. Ma poi, in Egitto cambiano le circostanze. Solo in Egitto, nella tua vita no. Nella nostra vita è sempre tutto uguale, non è vero? Sei sempre in ottima salute, c'hai sempre il conto in banca pieno, c'hai sempre la famiglia pronta ad omaggiare il fatto di voler servire il Signore. O a volte magari succede un incidente, cambiano le circostanze, succede qualcosa che tu magari non avevi messo in programma, cambia le circostanze, succede che Giuseppe muore e cambiano le circostanze. Ma Giuseppe, prima di morire, lascia una promessa. E la promessa che Giuseppe lascia al popolo di Dio prima di morire è questa: Dio vi visiterà. Glielo dice per ben due volte. In Genesi 50, 24 dice così: Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà, vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto. Giuseppe muore, ma promette la presenza di Dio. Gesù è morto sulla croce. E per qualcuno quel giorno fu un giorno di grande tristezza. Sono cambiate le circostanze, il maestro non c'è più, non c'è più il Messia, non c'è più il re dei giudei, non c'è più colui che faceva miracoli, non c'è più colui che provvedeva, non c'è più colui che guariva. Come faremo? Ma Gesù ha lasciato una promessa: io manderò a voi il Consolatore, Dio vi visiterà. Anche dopo che io sarò morto, io risusciterò, non vengo messo in un sarcofago, ma Gesù è risuscitato e ci ha lasciato una promessa: Dio ti visiterà. Anche se cambiano le circostanze della tua vita, puoi star sicuro che Dio ti visiterà. Dio si ricorda del suo popolo, Dio si prende cura del suo popolo. E così Giuseppe non c'è più. Cambia il faraone. E questo faraone, dice la Bibbia, che non conosceva Giuseppe. Ma è Dio... Abbiamo cantato prima: benedetta è la mia rocca. E la nostra rocca è una rocca eterna. Sapete cosa vuol dire eterno? Che non ha principio e non ha fine. Cambiano le tue circostanze, ma Dio non cambia mai. Cambiano le tue forze, cambia la tua salute, cambiano le tue sostanze, ma Dio non cambia mai. Non c'era più Giuseppe, e allora Dio c'è sempre. O forse qualcosa succede nella tua vita e ti fa rimpiangere l'aiuto che avevi una volta, chissà, qualcosa che tu desideri possa ritornare indietro, ma Giuseppe non poteva tornare indietro. Ma Dio è eterno. Anche se nella tua vita cambiano le circostanze, Dio ti visiterà. La Bibbia dice: Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese fu ripieno, una condizione di prosperità, un tempo di prosperità, una stagione di prosperità che però finisce. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, e gli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Erano ospiti, un piccolo gruppo, una famiglia. Diventarono più numerosi degli egiziani. Un tempo di grande prosperità, ma questo tempo finisce. Cambiano le circostanze. Il faraone disse: usiamo prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Sono cambiate le circostanze. Quello che era per noi un territorio di prosperità è diventato un territorio di schiavitù, di oppressione. Eravamo liberi di essere noi stessi, ora siamo schiavi di questo faraone. Siamo costretti a costruire le sue città, le sue divinità, i suoi templi. Nella tua vita hai mai vissuto una condizione del genere? Io sì. Dove ti ricordi la prosperità passata, dove rimpiangi la felicità che ormai sembra svanire, dove sembra che non c'è più via d'uscita. Voglio ricordarti che Dio è eterno ed Egli si prende cura del suo popolo. La condizione era molto difficile, ma Dio non smette di prendersi cura del suo popolo, e Dio non smetterà mai di prendersi cura di te. Perché è vero che Giuseppe non c'era più, ma Dio chiama Mosè. Dio ha sempre qualcuno pronto ad intervenire, e Mosè è ancora figura di Cristo. Mosè, vai dal faraone, digli che ormai il tempo per voi qui è finito, io ho provveduto altrove. Lascia andare il mio popolo. Il faraone dice: non se ne parla proprio. Mosè, fai questo e quest'altro, ma il faraone non vuole. E allora ci vogliono le piaghe. E piaghe siano. E così infatti nell'Esodo ci viene raccontato delle 10 piaghe d'Egitto che manifestano l'onnipotenza di Dio. Ma non solo questo. Le piaghe manifestano la falsità degli dei egiziani. Gli egiziani erano dei grandi idolatri, avevano un dio per ogni cosa, il faraone stesso era per loro un dio. E davanti a queste piaghe che i magi provavano a imitare, ma soprattutto il faraone ostinava il suo cuore perché diceva: io sono dio d'Egitto, chi è questo straniero che mi porta addosso queste calamità? E quindi le piaghe manifestano l'onnipotenza del vero dio, la falsità degli dei egiziani e del faraone stesso, ma le piaghe, ascoltate bene, sono anche una manifestazione della cura che Dio ha per il suo popolo. Ci avete mai pensato? Dov'era Israele quando il cielo manifestava le piaghe? Ci avete mai pensato, in mezzo a tutta quella baldoria, a quella grande oppressione, Israele dov'era? Lì dove Gesù, dove Giuseppe lo aveva messo. Nel mezzo di tutte 10 piaghe, Israele rimase nel posto dove Giuseppe l'aveva messo 430 anni prima. In mezzo a 10 piaghe, Dio manifesta che lui si prende cura del suo popolo. In mezzo alle difficoltà di questa vita, Dio si prenderà cura di te. Dice il profeta: quando passerai per la fiamma, quando passerai per il fuoco, quando passerai per le acque, Dio non ti risparmierà la prova e la difficoltà, ma nel bel mezzo di 10 piaghe Dio si prenderà cura di te. Il popolo è lì, me la sono scritta perché non ho buona memoria: l'acqua del fiume in sangue, le rane, zanzare, mosche velenose, la mortalità del bestiame, le ulceri sulle persone e sugli animali, la grandine e il fuoco dal cielo, cavallette, le tenebre in Egitto e infine la morte dei primogeniti. Tutte queste piaghe furono sotto gli occhi anche di Israele, ma Dio fu in grado di proteggere il suo popolo. Allora invece di pregare: Signore, liberami, Signore, proteggimi, perché so che non posso evitare la prova. Dov'è fratello Andrea? Dio ti benedica. Non posso evitare la difficoltà, ma tu mi proteggerai. E così la prima piaga: l'acqua del fiume mutata in sangue. È scritto in Esodo 7, lo leggerete a casa. Questa piaga funziona molto semplicemente: il fiume Nilo divenne sangue. E sapete, per noi magari dice: vabbè, pazienza, abbiamo l'acqua della... abbiamo altre possibilità. Ma l'Egitto si basava sul Nilo. Se il Nilo diventa sangue, noi siamo spacciati. E la Bibbia dice che in questa piaga non viene menzionato il popolo di Israele, quindi vuol dire che anche per loro questa piaga si manifestò, ebbero delle difficoltà, ma pazienza, sopportarono questa prova. Poi la seconda piaga, le rane. Le rane si moltiplicarono e entrarono in tutte le case d'Egitto, dice anche nella casa del faraone, e non cita il popolo di Israele. Quindi anche il popolo di Israele dovette avere a che fare con questa prova, con questa difficoltà, ma le rane passarono. Poi arrivarono le zanzare. Anche in questa piaga non viene menzionato il popolo del Signore. Questo vuol dire che il popolo di Israele dovette combattere con queste zanzare, perché dice che coprì tutto l'Egitto. Ma poi alla quarta piaga succede qualcosa. Fino adesso l'acqua in sangue, le zanzare, le rane, cose sopportabili, ma le mosche velenose erano pericolose per la vita, e Dio lo sapeva. E Dio si ricorda che in mezzo a quel grande Egitto c'era una regione dove c'era il suo popolo. Guardate la Bibbia com'è precisa. In questa piaga cambia tutto. Dice così: ma in quel giorno io risparmierò la terra di Goshen, dove abita il mio popolo, lì non ci saranno mosche, affinché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese. Io farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo. Io non so a quale miracolo si riferiva, se le mosche velenose che sarebbero arrivate, ma io vedo qui un altro miracolo, che in mezzo a un grande paese coperto di queste mosche velenose, una piccola regione non veniva colpita da questo. Dio ti protegge. Quando ciò che sta per accadere mette a rischio la tua vita spirituale, Dio ti protegge, come fece con Giobbe. Fai pure quello che vuoi al suo corpo, ma non toccare l'anima sua. Era pericoloso per la vita, e questa vita ci simboleggia la vita spirituale, e Dio ti protegge. Ma poi va avanti. Quinta piaga, la morte del bestiame. Ancora qui, in Esodo 9, Dice così: però il Signore farà distinzione tra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto ciò che appartiene ai figli di Israele, perché la morte non doveva attaccarsi al popolo di Dio e la morte non deve attaccarsi alla tua anima. In tutta quella mortalità di bestiame, il Signore risparmiò il bestiame del suo popolo. Il Signore fissò un termine dicendo: domani il Signore farà questo nel paese. L'indomani il Signore lo fece a tutto il bestiame d'Egitto, morì, ma, Esodo 9:6, del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Il faraone incredulo mandò a vedere, ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto, ma il cuore del faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. Vedete, in tutte queste piaghe, Dio non permette alla morte di farsi spazio nel suo popolo. Forse sei nella difficoltà, ma Dio ti proteggerà, Dio proteggerà l'anima tua affinché possa rimanere viva nella terra di grazia che Gesù ha provveduto per noi. Sesta piaga: le ulceri sulle persone e sugli animali. È una piaga sopportabile? Dio non menziona il suo popolo, quindi molto probabilmente il popolo di Israele dovette subire questa piaga. Poi c'è la settima piaga. Ah, questa è bella. Grandine e fuoco dal cielo. Come non era mai caduta dal cielo e mai più cadde in Egitto. Questa grandine non era semplicemente pericolosa per i parabrezze delle auto, che non c'erano allora. Ma quella grandine ammazzava le persone. Era talmente grossa e potente che uccideva chiunque si trova all'aperto. E oltre alla grandine, se qualcuno magari faceva il furbo, il Signore mandò il fuoco che guizzava, dice la Bibbia, in mezzo alla grandine. Una devastazione, una morte totale. E vedete Dio che dice: ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Or dunque fa mettere a riparo tutto il tuo bestiame, tutto quello che hai nei campi. Il Signore avverte l'Egitto. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa, ed essi moriranno. Non dobbiamo smettere di predicare l'Evangelo, perché anche tra gli increduli qualcuno crede e si mette al sicuro. Guardate cosa succede tra i servi del faraone, che cominciano a capire che quale cose si mettono male. Tra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola del Signore fecero rifugiare nelle case i loro servi e il loro bestiame, ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. Ahimè, ancora oggi le cose vanno così: quelli che tengono conto della parola di Dio la seguono e hanno salva la vita e hanno la vita eterna, ma poi ci sono quelli a cui la parola del Signore non fa nessun effetto. Non gliene importa niente della parola di Dio, di quello che dice, degli avvertimenti del Signore. Ascoltano le predicazioni, leggono la parola, ma quello che Dio dice non fa nessuna differenza. Non agiscono secondo la parola. E ci furono dei servi che lasciarono questi nei campi i loro servi e il loro bestiame. E il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine su tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi nel paese d'Egitto. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine, un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto, così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. Io non so, sarà stato uno spettacolo meraviglioso. Purtroppo per le persone che morivano, ma pensate al popolo di Israele, che vedeva il suo Dio, veramente, il Dio vero, come manifestava la sua onnipotenza su loro e la sua onnipotenza sull'Israele che li proteggeva. La grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto. Da quando era diventato nazione, la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Oh, se National Geographic fosse stato presente, avrebbe fatto un documentario che io avrei guardato fino allo sfinimento. Vi provate a immaginare questo? Una grandine talmente potente che fracassa gli alberi. Ma al verso 26, Dio non si dimentica del suo popolo. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine. Andate a casa nella cartina, guardate questa piccola regione. È un miracolo che nelle difficoltà Dio si prende cura dell'anima tua. Poi le cavallette. Cavallette, oggi si mangiano le cavallette. Dio non cita il suo popolo, ma dice che queste coprirono il paese d'Egitto. E dice qualcosa, che le cavallette consumarono tutto quello che c'era nei campi, che era stato lasciato dalla grandine, compreso quello che aveva il popolo di Israele. Un messaggio scomodo per qualcuno. A Dio non interessa se tu impoverisci, se perdi qualche tua proprietà, se forse la tua ricchezza comincia ad affievolirsi. Perché Dio ha promesso la terra promessa, la Canaan celeste, e il popolo avrebbe dovuto lasciare lì tutto quel raccolto, tanto vale che lo mangiano le cavallette, no? Dio non ha protetto il campo degli israeliti, ma ha protetto gli israeliti. Dio non è detto che debba proteggere la tua prosperità, ma Dio proteggerà l'anima tua dalla morte e anche la mia. Esodo 10:12. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le cavallette, ed esse salgono sul paese d'Egitto. E così fu. E poi siamo alla nona piaga e qualcuno sta cominciando a cedere. Sono 10 in totale, quindi devi ancora pazienza 2. Succede qualcosa. In Esodo 10 la nona piaga sono le tenebre. Ora, tenebre. Vabbè, siamo al buio, in Norvegia se non sbaglio stanno 6 mesi senza luce, questi solo 3 giorni dovevano resistere. Ma le tenebre portano lo spavento, le tenebre portano all'incertezza, le tenebre fecero comprendere all'Egitto che il loro Dio sole non funzionava più, il Dio che loro veneravano come la divinità del sole aveva smesso di funzionare perché per 3 giorni non si fece presente, perché l'unico vero Dio ha potere su tutta la natura. Ci furono 3 giorni di buio in Egitto, ma a Goshen per 3 giorni era mezzogiorno. Dice la Bibbia: allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto così fitte da potersi toccare, altro che nebbia. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro. E per 3 giorni, lo ripete 3 volte, nessuno si mosse da dove stava. Io penso che erano terrorizzati davanti a questo Dio onnipotente. Avevano paura anche di uscire, di muoversi. Dice qui: nessuno si mosse da dove stava. E quando calano le tenebre sulla tua vita, anche tu ti immobilizzi. Non sai più cosa fare, hai paura. Ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Dio si prende cura di te. E potrei andare avanti su questa piaga, ma magari un'altra volta. Chi è che ha portato luce nella tua vita? Se non Cristo Gesù. Se tu ti trovi nella regione dove Giuseppe ti ha condotto, se tu stai nel luogo dove Gesù ti ha portato, che è la grazia in Lui, le tenebre non prenderanno mai spazio nella tua vita. Tu potrai vedere, non sarai impaurito e sarai nella gioia. Perché vedi che su di te splende la luce della giustizia. Ma poi, siccome in tutto questo il faraone non voleva cedere, arriviamo a quello che abbiamo letto. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà, affinché conosciate la distinzione o la differenza che il Signore fa tra l'Egitto e Israele. E cosa successe? In Esodo 12, ho quasi concluso. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti i dei d'Egitto. Io sono il Signore. Guardate questo verso. Farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto, punto. Io sono il Signore. Non rivolgerti a destra e a sinistra. Non cercare aiuto a destra e a sinistra dagli uomini, dalle circostanze. Dio fa giustizia di tutto ciò a cui tu ti rivolgi al posto suo e ti dice: io sono il Signore. Ma alla decima piaga c'era qualcuno che ancora non l'aveva capito. Che Dio ci liberi dall'ostinatezza, dall'incredulità. Credi nel Signore. Non essere come il faraone. Il sangue vi servirà da segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Infatti, dice al verso 23, il Signore passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. L'ultima piaga ci parla in modo meraviglioso di Cristo Gesù. Affinché la morte non entri a far parte della tua casa, affinché la morte non entri a far parte della tua anima, del tuo spirito, c'è bisogno di avere su di noi il sangue di Cristo Gesù, che è l'agnello di Dio perfetto offerto per noi. Il Signore non ha permesso in 10 piaghe che la morte si facesse spazio nel suo popolo e lo liberò dall'Egitto. Cambiarono le circostanze. E che importa? Dio provvederà qualcos'altro. Dio ha provveduto Canaan. 430 anni. Grazie, Egitto. Ti abbiamo svaligiato di tutte le tue ricchezze. Abbiamo letto che quando se ne andarono, le donne ebree, gli uomini, chiedevano i gioielli alle loro vicine egiziane, chiedevano, e queste gliele davano, li ricoprirono d'oro e partirono dall'Egitto ricchi, perché Dio non smette mai di prendersi cura del suo popolo. Cambiano le circostanze, ma Dio non cambia mai. Ma affinché la morte non prenda spazio nei tuoi ragionamenti, nella tua anima, nei tuoi sentimenti, nel mezzo delle difficoltà, tu prega: Signore, preserva l'anima mia. Dio si prende cura del suo popolo, e concludo, Dio mantiene le sue promesse. Dio salva la vita a quanti hanno creduto in Cristo Gesù. Dio mostra la differenza tra chi appartiene a Lui e chi segue altri dei. Dio non è limitato dal tempo e dalle circostanze. Dio forse non salverà i nostri beni e le nostre proprietà. Ascoltate. Forse nemmeno la nostra vita terrena. Perché se io dicessi stamattina che Dio non consentirà che anche questa nostra vita possa essere presa, allora che diciamo di Giovanni Battista? Allora che diciamo di Giacomo? Allora che diciamo di Stefano? Allora che diciamo di tutti i cristiani che ancora oggi muoiono per il Vangelo? Dio forse lascerà che anche questa vita possa essere colta. Ma come Stefano, alzando lo sguardo, prima di morire, io vedo il Signore. Perché nel luogo della difficoltà, nel luogo della prova, nel luogo della tentazione, nel luogo estremo, quando non vedi più nessuna via d'uscita, nella tua vita c'è luce, la luce è Cristo Gesù. E alzato lo sguardo, vide Gesù in piedi. Oh, forse Dio non ti libererà completamente dalla tua difficoltà. Ma lì tu puoi alzare lo sguardo al cielo e vedere che il Signore si prende cura dell'anima tua. Nessuno potrà toglierci la vita eterna. Nel tempo delle piaghe, nel tempo del giudizio, troveremo rifugio nella Goshen celeste. E non sono un esperto di escatologia, ma ho letto da qualche parte che qualcuno ritiene che la Chiesa vivrà la tribolazione. Qualcun altro dice di no, qualcun altro dice di sì. A me non importa, perché Dio si prenderà cura dell'anima mia. Nel bel mezzo di tutte le piaghe che cadranno come giudizio di Dio sulla terra, io sarò nella Goshen celeste, dove Dio si prenderà cura di me, dove Dio si prenderà cura di te.